È bello ritrovarci qui e un benvenuto a tutti all'inizio di questo avvento e buon anno, perché per noi oggi inizia l'anno liturgico. E stamattina volevo proporvi alcune riflessioni partendo dall'Apostolo Paolo, ma prima di addentrarci nella parola di Dio vi invito subito a fare qualche minuto di silenzio, perché davanti al Signore, iniziando questo nuovo tempo, ognuno di noi è diverso, stiamo diversi dall'avvento dell'anno scorso. È passato un anno e forse con delle cose nuove, delle cose antiche, delle fatiche, delle speranze, delle attese, dei sogni, delle delusioni. E siamo così, tutti fragili, un po' con le mani vuote, ma è l'atteggiamento necessario per accogliere il Signore che viene, riconoscere che siamo vuoti, che abbiamo bisogno della pienezza che viene da Lui. E allora, con molta umiltà e semplicità, ecco, iniziamo facendo subito uno stacco di silenzio, anche di 5 minuti, tutti insieme qui, perché ognuno si metta con umiltà davanti a Dio per vivere appieno questo tempo che ci viene donato. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore. A gloria di Dio Padre. Ecco, all'inizio di questo tempo di avvento ho pensato di proporvi una riflessione a partire da questo inno cristologico della lettera di San Paolo ai cristiani di Filippi, un testo che abbiamo ascoltato tante volte e che è proposto anche quest'anno dalla diocesi nelle schede di Lectio Divina, in quest'anno in cui ci siamo messi in ascolto del grido della città, per ascoltare con il cuore, abitare con il cuore in mezzo alla nostra città. Proviamo a immaginare Paolo che scrive ad una comunità, perché a volte noi ascoltiamo i testi paolini e quasi dimentichiamo il fatto che lui sta scrivendo a dei destinatari precisi, no? Poi chiaramente è rivolto a tutta la Chiesa, a tutti noi, e ci aiuta un po' capire chi sono ad esempio questi filippesi, chi sono questi destinatari a cui Paolo destina una lettera bellissima, non molto lunga ma intensa. Potremmo dire che la lettera ai Filippesi è la lettera della gioia, è l'Evangelii Gaudium di Paolo. E proprio perché se la rileggete tutta dall'inizio, non ci vuole molto, 10 minuti a leggerla tutta quanta, ecco, si nota una intensa gioia di questo apostolo. E all'inizio, ad esempio, scrive: «Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi, sempre. Quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia, a motivo della vostra cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno fino al presente». Insomma, la comunità di Filippi era entrata in modo particolare nel cuore di Paolo. Per quale motivo? Perché è la prima comunità d'Occidente che lui evangelizza. Filippi si trova in Grecia e Paolo aveva iniziato i suoi viaggi apostolici mantenendosi nell'Asia Minore, nell'attuale Turchia, ma a un certo punto, siamo al capitolo 16 degli Atti, succede qualcosa per cui lui capisce che non deve seguire il suo progetto personale, ma seguire ciò che lo Spirito Santo gli ispira. E questo è indicativo per ciascuno di noi. E chi è stato all'incontro di Papa Francesco con la diocesi di Roma a maggio scorso, il 9 maggio, ecco, il Papa ha detto molto chiaramente: no, noi facciamo i nostri progetti pastorali, i nostri piani, ma lo Spirito Santo li stravolge, no? Butta via questo tavolo e ci fa partecipi dello squilibrio dello Spirito. Ecco, non è una cosa nuova che dice Papa Francesco, ma è successo anche a Paolo, e succede a noi quando ad esempio pensiamo che bisogna fare questa cosa, quest'altra, e poi avviene un imprevisto, una malattia, qualcosa che non va, che inizialmente ci turba un po', ma che poi capiamo che era azione dello Spirito, perché non siamo noi a guidare la nostra vita, ma è Lui. Al versetto 6 del capitolo 16 di Atti si dice: attraversarono quindi la Frigia e la regione della Galazia, poiché lo Spirito Santo aveva impedito loro di proclamare la parola nella provincia di Asia. Cosa sia questo impedimento non lo sappiamo. Qualcuno ipotizza una malattia di Paolo. Paolo non stava bene, forse era influenzato o qualcos'altro, insomma, e quindi voleva fare una cosa e non l'ha potuta fare. Lo Spirito Santo glielo ha impedito. Giunti verso la Misia, cercavamo di passare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Sono curioso di sapere che cosa è successo veramente, ma un imprevisto che scombina i piani di Paolo. Così, lasciata da parte la Misia, scesero a Troade. Ed ecco, durante la notte apparve a Paolo una visione. Era un macedone che lo supplicava: «Vieni in Macedonia e aiutaci!» Immaginiamo, ecco, Paolo che durante la notte ha questo sogno di un macedone, quindi di un greco, di un occidentale, che grida, il grido della città, il grido del mondo. Capisci perché lo Spirito Santo ti sta impedendo di fare questo e quest'altro? Perché deve venire da noi. Abbiamo bisogno di te. Vieni in Macedonia e aiutaci. Potremmo tradurre questo invito con il grido appunto della nostra città. Vieni a Roma e aiutaci. Vieni in questo ospedale e aiutaci. È il grido del malato, del povero, ma anche del confratello, della consorella, di chi sta accanto a noi in un servizio. Ecco, noi partiamo con le nostre cose da fare e lo Spirito ci illumina e ci dice: guarda, abbiamo bisogno di te. Dio ha bisogno di te. E se siamo qui oggi, in questa mattina di preghiera, è per rispondere a questo invito. Vieni e aiutaci, aiutami. Ognuno di noi magari sa da dove ascolta questo grido, chi sono le persone che in questo periodo ci dicono vieni, aiutami. E dopo che ebbe questa visione, subito cercammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad annunciare loro il Vangelo. Non so se avete fatto caso ad un cambio di verbo. All'inizio di questo testo, siamo appunto Atti 16:6, si dice attraversarono la Frigia. Adesso, dopo la visione, subito cercammo. L'evangelista Luca ha accompagnato Paolo in questo passaggio in Occidente e da qui inizia la cosiddetta sezione noi degli Atti degli Apostoli. Cioè, mentre prima si parlava alla terza persona plurale o singolare, ora è la prima persona plurale. È Luca che si inserisce in questo viaggio. Potremmo dire che è il noi della comunità cristiana, non gli altri, lui fa, fece, fanno, ma noi facciamo. Noi cercammo di partire per la Macedonia. E che cosa succede? Ecco, passano dall'Asia in Grecia e facemmo vela verso Samotracia, il giorno dopo verso Neapoli e di qui a Filippi, colonia romana e città del primo distretto della Macedonia. Restammo in questa città alcuni giorni e il sabato uscimmo fuori dalla porta lungo il fiume, dove ritenevamo che si facesse la preghiera. E dopo aver preso posto, rivolgevamo la parola alle donne là riunite. E ad ascoltare c'era anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora, una credente in Dio, e il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo. E dopo essere stata battezzata insieme alla sua famiglia, ci invitò dicendo: «Se mi avete giudicata fedele al Signore, venite e rimanete nella mia casa». E ci costrinse ad accettare. Bellissimo questo passaggio in cui, ecco, la prima persona ad essere evangelizzata in Grecia, in Occidente, è una donna di nome Lidia, una commerciante di porpora, quindi, e lei aderisce subito alle parole di Paolo e insiste perché vengano a casa sua e ci costrinse ad accettare. L'insistenza di una donna ha fatto in modo che Paolo rimanesse in quella casa. Quante volte succede, no, che le persone a cui portiamo il Vangelo poi ci costringono, no, a rimanere a pranzo, a cena, o almeno a bere un caffè, no? Ecco, questa costrizione, noi di solito all'inizio siamo sempre un po' titubanti, ma no, non ti preoccupare, invece è indice che noi siamo diventati di famiglia. Quante volte lo dico anche ai ministri della comunione, no? Quando andate a portare la comunione ai malati, se poi il malato stesso o un parente del malato ti dice ti faccio un caffè, vuoi rimanere rimani ancora un po', non dire no, c'ho da fare, devo andare da altri malati. Quello è un momento importante per quella famiglia. E Gesù non si scandalizza se rimaniamo un po' a prendere il caffè, come lui aveva bisogno di fermarsi a Betania nella casa di Marta e Maria. Pensate che in greco questo verbo ci costrinse ad accettare lo troviamo un'altra volta sola nel Nuovo Testamento con i discepoli di Emmaus che insistono perché Gesù possa restare con loro, resta con noi. Insistono e lui rimane con loro. Poi che succede? Gli atti continuano, c'è una schiava che fa la profetessa e parla a nome del Vangelo, ma lo fa solamente per un guadagno personale, anzi per un guadagno dei suoi padroni. Quindi Paolo sgama questa truffatrice e i ricchi che si approfittavano del Vangelo, quando uno dà il Vangelo per il suo interesse personale, no? Lo fanno mettere in prigione. Quindi Paolo e Sila e gli altri andarono in prigione. E c'è un racconto bellissimo che ve lo lascio alla lettura personale, in cui Paolo e Sila durante la notte vengono liberati miracolosamente dalle catene per una forte scossa di terremoto, e il carceriere, il soldato, vede le porte aperte, si vuole uccidere perché dice i prigionieri sono scappati tutti, chissà che faranno, no? Invece Paolo dice, no, siamo qui, non ti preoccupare. E quel carceriere si commuove e aderisce anche lui alle parole di Paolo, vuole essere battezzato e fa salire i prigionieri in casa sua, e fa una cena per loro con la sua famiglia, lava le piaghe e le ferite di Paolo e degli altri. Ecco, queste tre esperienze vengono raccontate dagli Atti nella città di Filippi. Lidia che costringe Paolo a andare a casa sua, poi questa esperienza negativa, no, di questa donna che vuole truffare gli apostoli per un guadagno dei suoi padroni, la prigione e questo carceriere che si converte, lui e la sua famiglia, e viene battezzato. E alla fine si dice al versetto 40, usciti dal carcere si recarono a casa di Lidia, dove incontrarono i fratelli, li esortarono e partirono. Ecco, Paolo ha sperimentato a Filippi la provvidenza, lo Spirito Santo che l'ha condotto lì, e ha quasi, ecco, a sorpresa, ecco, è venuta fuori una piccola comunità intorno alla casa di Lidia. E ripartito da Filippi, lui manterrà nel cuore la gioia di questa chiesa che ha visto nel suo sorgere. Per questo dopo qualche anno scrive ai cristiani di Filippi e scrive, appunto, dicevo prima, uno dei testi più belli, che è questa lettera ed è questo inno. Allora torniamo a questo inno di Filippesi 2, che troviamo nella Bibbia. Io spero che qualcuno di voi abbia la Bibbia presso, però poi vi darò un foglio in cui ci sarà poi il commento. Non ve lo do adesso perché vi distraete ad andare avanti. Paolo ci dice così: Se dunque c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, cioè Paolo sta dicendo, ci sono tutte queste cose, è un linguaggio che lui usa, no? Se c'è qualche consolazione, c'è questa consolazione, c'è questo conforto, c'è la comunione, ci sono sentimenti di amore. Rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire, con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria. All'inizio di questo tempo d'avvento ci viene detto questo: non fate volontariato, servizio, per spirito di rivalità, per vedere quanto so bravo io e l'altro invece non vale niente, no? O anche per vanagloria, cioè per gloriarsi di qualcosa che non abbiamo in realtà, ma ciascuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Ecco, lo stesso sentire di Cristo. Abbiate in voi, i sentimenti non sono in questo senso le emozioni, ma significa abbiate in voi stessi ciò che sente Gesù Cristo. Cioè provate a entrare in Gesù Cristo, a iniziare questo tempo sentendo Lui che è dentro di voi. Perché seguire Cristo non è una questione sentimentale, ma avere un nuovo modo di pensare che ha un risvolto nella vita pratica. Sentire con Cristo significa pensare e agire come Lui, avere la passione verso le persone che ci sono affidate, dicendo anche noi, per me il vivere è Cristo. E Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso. Che so cosa significa avere lo stesso sentire di Cristo? Lui era Dio e ha svuotato se stesso. Si è fatto servo, si è fatto umile. E allora anche noi siamo chiamati a percorrere la via dell'umiltà. Lui dalle stelle ad una stalla, potremmo dire, no? Dal cielo alla terra, dal tutto al niente, dalla grandezza alla piccolezza. Questo è l'evento del Natale, no? Un Dio che si fa bambino, che si fa piccolo, che sceglie la via dell'umiltà, che è il primo atteggiamento che Papa Francesco ci ha chiesto l'anno scorso per metterci in ascolto del grido della città. Il primo sentimento da avere per sapere ascoltare è l'umiltà. E il secondo, dice il Papa, per ascoltare il grido è il disinteresse. Viene espresso nel brano evangelico della parabola del pastore che va in cerca della pecora che si è smarrita. Non ha nessun interesse personale da difendere questo buon pastore. L'unica preoccupazione è che nessuno si perda. Svuotò se stesso. In greco è la kenosi, cioè lo spogliamento. Ecco, allora, per svuotarsi significa fare spazio per accogliere. Ce lo insegnano, ad esempio, i genitori che nei mesi di attesa della nascita del figlio preparano uno spazio, una cameretta, una culla. Così noi, in questo tempo di avvento, dobbiamo fare spazio, svuotarci di tutto quello che ci appesantisce. Quante cose che ci appesantiscono, no? E la prima cosa che ci appesantisce siamo noi stessi, è il nostro io. Tutto deve ruotare intorno a me come la penso io. No, è Dio al posto dell'io. Ecco, svuotare se stessi, assumendo una condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Ecco, in questo anno dedicato all'ascolto, il Papa ci invita ad avere questa umiltà. E l'humus è il terreno fertile perché il seme della parola possa germogliare. L'umiltà è il guardarsi bene dal disprezzare i piccoli, dice il Papa, chiunque essi siano, giovani affetti da orfanezza o finiti nel tunnel della droga, famiglie provate dalla quotidianità o sfasciate nelle relazioni, peccatori, poveri, stranieri, persone che hanno perso la fede, persone che non hanno mai avuto la fede, anziani, disabili, giovani, guai a chi guarda dall'alto in basso e disprezza i piccoli. Soltanto in un caso ci è lecito guardare una persona dall'alto in basso per aiutarla ad alzarsi. Ecco l'umiltà, guardare i piccoli. Provate a pensare in questo tempo, in questi giorni, chi il Signore vi ha messo nel vostro cammino, una persona nel reparto in ospedale che vi ha particolarmente toccato, una situazione di povertà, o anche un amico, un'amica che vivono un momento di difficoltà, un telefono che squilla che non riusciamo a spegnere. Ecco, l'altro giorno, quando ci siamo ritrovati con le suore del settore est al Vannini, ci è stato raccontato un episodio terribile di un'anziana che era caduta in terra da sola in casa, è rimasta in casa 3 giorni ed è arrivata in ospedale in modo terribile, cioè piena di vermi. Ecco, il racconto di questa suora mi ha colpito tantissimo, no? Ecco, pensate di trovarvi in ospedale, e succede a Roma, in un ospedale dei nostri, di vedere una signora anziana coperta di vermi, perché è rimasta in casa per 3 giorni. E la pazienza, la fatica, penso anche di curare una persona del genere, ma poi vedere, ecco, rinascere, no? Una persona così. Penso ai genitori dei ragazzi disabili, tanti ne ho conosciuti in questo anno, in particolare durante il pellegrinaggio a Loreto con i bambini a giugno con l'Unità Alzi. Ecco, vedere queste mamme, coraggio, no? Che portano avanti con tanto amore questa gioia, ma anche questa prova di avere un bambino o un ragazzo in difficoltà, e che hanno bisogno solamente anche loro di un po' di essere ascoltate, di essere sostenute. Penso ai giovani malati presi dalle dipendenze, da tante cose che non vanno. Penso anche alle tragedie che accadono nella nostra città, quando un mese fa un ragazzo di 22 anni, no? Luca, è stato assassinato così, in circostanze ancora poco chiare, no? Pensiamo al dramma dei genitori, ma anche dei genitori di chi ha commesso questo crimine. Domenica scorsa ho celebrato il 30° di questo ragazzo, Luca, e vedere appunto i genitori, con un figlio che saluti e poi non torna più, come le vittime degli incidenti stradali o tante cose che ci scuotono, no? E ci dicono, ma noi come possiamo farci accanto? Ecco, abbiamo bisogno dell'umiltà, e quando manchiamo di umiltà, che cosa succede? Ce lo dice Giovanni Paolo I, in un testo che io amo ripetere tante volte, che forse ve l'ho già detto, in una delle poche udienze di Giovanni Paolo I, ne ha fatte 4 in un mese, dice così: È la prima udienza questa sull'umiltà. Da Papa rischio di dire uno sproposito, ma lo dico. Il Signore tanto ama l'umiltà che a volte permette dei peccati gravi. Perché? Perché quelli che li hanno commessi questi peccati, dopo pentiti, restino umili. Non viene voglia di sentirsi dei mezzi santi, dei mezzi angeli, quando si sa di aver commesso delle mancanze gravi. Il Signore ha tanto raccomandato, siate umili, anche se avete fatto delle grandi cose, dite, siamo servi inutili. Invece la tendenza in tutti noi è piuttosto il contrario, mettersi in mostra, e invece siate bassi, dice il Papa, è la virtù che riguarda noi stessi. Ecco, abbiamo bisogno, tra virgolette, dei nostri peccati, e credo che qui tutti siamo peccatori, spero, di non essere solo io. E il nostro essere peccatori ci ricorda, chiaramente pentiti, che non siamo chissà chi, non siamo dei santi, non siamo degli angeli. E allora tornare ad essere umili, quando ci inginocchiamo davanti a un sacerdote per dire ho peccato, ho bisogno del perdono. Ecco, oggi ci siamo qualche sacerdote, ecco, qualcuno può approfittare di confessarsi e di iniziare bene questo tempo di avvento. E quando non ci sono solo i peccati per essere umili, quando siamo chiamati a percorrere la via dell'umiltà e non lo facciamo, allora abbiamo bisogno delle umiliazioni. E le umiliazioni sono di due tipi. Le umiliazioni che ci cerchiamo noi stessi, proprio per una dimensione spirituale, sappiamo di essere, che abbiamo bisogno di umiliarci, quindi facciamo un sacrificio, un'attenzione in più, facciamo in modo che se facciamo una cosa bella non la diciamo a nessuno, questa è un'umiliazione. È tanto difficile, perché quando facciamo le cose brutte ci nascondiamo, ma quando facciamo le cose belle lo dobbiamo dire a tutti, no? Hai visto che cosa ho fatto oggi, no? Ecco, allora, per crescere nell'umiltà bisogna scegliere la via dell'umiliazione, che significa anche fare una cosa bella senza dirla a nessuno. Questa è un'umiliazione bellissima e anche difficile. E quindi ognuno di noi cerchi in avvento di trovarsi almeno una umiliazione. Non li chiamiamo fioretti, i fioretti. Umiliazione significa appunto io mi umilio davanti a Dio e agli altri e faccio questa cosa che sa solo Dio. E Lui mi aiuta a crescere nell'umiltà. E se non riusciamo a questo, state tranquilli che le umiliazioni invece arrivano dagli altri, eh? Che ti umilia, il puntare tanto su un progetto, su alcune persone, rimanere delusi, la difficoltà con i collaboratori, la fatica con i giovani, il ricordo delle esperienze precedenti, ecco, quando stavo lì e facevo quel volontariato, allora sì che adesso invece con questo cappellano, con quest'altra persona, insomma, il voler, ecco, quante umiliazioni che ci arrivano dagli altri, ma meno male. Dice un salmo, bene per me se sono stato umiliato, perché impari ad obbedirti. Perché impari a riconoscere che la mia vita non può andare avanti se non con te, Signore. Io non sono niente, non sono niente, tu sei tutto. Ecco, allora, che questo svuotare se stesso, assumendo la condizione di servo, significa immergerci con umiltà nel mondo di oggi, non aver paura di toccare le ferite, non solo fisiche, ma spirituali degli altri, non stare a distanza, no? Ma immergerci in questa umanità così com'è. Il Natale, l'Avvento, e il Natale, se noi lo vogliamo, potrà essere questo. Ogni giorno di avvento provare a immergerci un po' di più. il cammino verso Betlemme deve essere il cammino verso la piccolezza, quindi ogni giorno chiederci quanto sono diminuito, quando ci pesiamo, quando ci misuriamo, no? Da bambini vediamo quanto siamo cresciuti, no? In avvento, come anche in quaresima, dobbiamo chiederci ogni giorno quanto sono diminuito, e quanto mi sono fatto piccolo. Un tempo si usavano i calendari d'avvento, no? Adesso anche un po' sono, anche se adesso questi calendari d'avvento c'è di tutto tranne che il presepe, no? Babbo Natale, ci sono, ecco, quelle finestrelle che si aprivano ogni giorno e c'era la caramella dentro, no? E, ecco, createvi questa mattina, magari con dei fogli bianchi, un vostro calendario d'avvento, segnando da oggi al 24, ecco, tutti i giorni, e riempitelo giorno per giorno, anche con una parola sola o con un qualcosa che è successo di imprevisto e che ti ha toccato. E il Signore viene in questi eventi ed è bello che sia così. E metterci davanti a Dio dicendo: se tu mi doni questo tempo è per abituarmi al secondo avvento, perché vedete, l'avvento non è la preparazione a una nascita che è già avvenuta, ad una venuta già avvenuta 2000 anni fa. È anche questo, ma è un prepararci alla seconda venuta di Gesù, all'incontro definitivo che avremo con Lui, al compimento dei tempi, alla bellezza di incontrarlo per sempre. Noi siamo chiamati a questa eternità e ci pensiamo così poco, a questo incontro definitivo. E allora, per abituarci a questo, a questa venuta, Gesù che fa? Viene ogni giorno. E non sappiamo né il giorno né l'ora dell'ultima venuta, il che equivale a dire che ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo, lui viene. Adesso, come tra un'ora o nel pomeriggio. Quali sono i modi privilegiati di Gesù per venire? Quello che dicevo all'inizio. Non le cose che prevediamo noi, ma quegli imprevisti che ci scombinano la giornata e ci dicono: ma io ho un sacco di cose da fare, adesso mi è successo questo, c'è il traffico, c'è la persona che mi ha telefonato, i messaggini che non se ne può più, no? Ecco, è in quell'imprevisto quotidiano che lui viene. E alla fine della giornata, in questo tempo d'avvento, chiediti: ma io ti ho riconosciuto? Non nel momento di preghiera, anche ci mancherebbe, ma in quella persona che mi è passata davanti, che mi ha chiesto un favore. L'ho riconosciuto, il Signore. Ecco, per questo Dio lo esaltò. E gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Solamente perché si è umiliato fino in fondo, fino alla morte di croce, e la culla, la mangiatoia, è già, secondo anche l'iconografia orientale, il sepolcro di Gesù. Lui con la nascita inizia a morire. Ecco, guardando a questo Gesù che si umilia fino in fondo e poi viene esaltato, e nel suo nome, che è sulle nostre labbra tutti i giorni, Gesù, che vuol dire Dio salva, ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra. E qui anche un invito ad inginocchiarci, a prostrarci anche noi, a piegarci in ginocchio davanti al Santissimo Sacramento, o metterci in ginocchio anche nella nostra stanza in preghiera, no? Anche fare, se non ci riusciamo più a motivo dell'età, di inginocchiarci, però a fare un inchino davanti al presepe. Oggi il Papa ci fa questo regalo grande, no? Di andare a Greccio e di mandare a tutta la Chiesa una lettera sul significato del presepe. Il Papa è furbo, meno male che c'è lui che ce lo ricorda, perché lo sapete meglio di me, adesso nelle scuole si festeggia il Natale, a volte anche in parrocchia, e si dimentica il festeggiato. E quindi è la festa della luce, è la festa della gioia, la fraternità, il Babbo Natale e tutto il resto, e nessuno ci parla più di Gesù. E allora il Papa oggi ci fa questo regalo, sono molto curioso di leggere questa lettera che ci invierà. Ecco, io, scusate, volevo dirvi tante altre cose, forse mi sono un po' perso, vi chiedo scusa se ho parlato un po' troppo, ma vi chiedo veramente di mettervi davanti a questo inno di Paolo, a questa gioia di Paolo che scrive ai Filippesi, scrive a ciascuno di noi, e a fare questo compito di, durante la preghiera, di compilare il vostro calendario d'avvento in modo tale che da oggi, primo giorno, fino a Natale, io possa segnare ogni giorno se e quanto sono diminuito. Per arrivare a Betlemme non con chissà quanti doni da portare a Gesù, ma con le mani vuote. Perché noi ci dobbiamo svuotare di tutto, solamente se siamo vuoti possiamo accoglierlo. Sapete, e concludo, quel racconto di Natale, no? Del pastore che viene a mani vuote, no? Tutti gli altri pastori entrano nella grotta e portano chi il formaggio, chi un po' di lana, chi un po' di latte, no? E questo pastorello invece si nasconde perché non c'è niente da portare a Gesù. Maria lo guarda e gli fa cenno di venire accanto a lei. E Maria dice a questo pastorello: mi puoi tenere in braccio Gesù? Perché io ho bisogno delle mani libere per accogliere i regali degli altri. Ecco, questo pastore a mani vuote ha il regalo più grande, proprio perché a mani vuote può accogliere il Dio che viene. Grazie Signore per i doni che ci fai, aiutaci ad essere pronti in questo avvento a diminuire perché tu possa crescere in noi. Affidiamoci a Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, ci sono i fogli, spero che bastino per tutti.
Adesso, se volete un attimo di pausa, se qualcuno vuole...